Giovedì 30 gennaio, benvenuti a una nuova edizione di GR Valdichiana sulle frequenze 88.4 e 92.8 di Radio Incontri 2 Cortona. Stefano Bertini al microfono, vi auguro il suo buongiorno. Da Cortona e da Arezzo arrivano le notizie di oggi. È iniziato il ciclo di incontri Ragazzi in Comune, un'iniziativa pensata per sensibilizzare i giovani sull'importanza delle istituzioni locali e sul ruolo che ciascuno può avere all'interno della comunità. Il progetto è stato sostenuto dall'assessore alla cultura Francesco Attesti, con il supporto dell'assessore all'istruzione Silvia Spensierati e messo in pratica dalla consigliera delegata alle politiche giovanili Benedetta Romiti. Grazie alla collaborazione della dirigente scolastica Maria Beatrice Capecchi, gli studenti dell'Istituto Luca Signorelli potranno approfondire il funzionamento della macchina amministrativa, esplorando ruoli e funzioni dei vari organi, soprattutto come le decisioni prese a livello locale influiscano sulla vita quotidiana. L'obiettivo di questa iniziativa, articolata in tre distinte giornate, dichiara la consigliera Romiti, è quello di far capire ai ragazzi quanto sia importante la partecipazione attiva nella vita della propria città, stimolando una riflessione sulla civiltà e il futuro che insieme possiamo costruire. Un'occasione per conoscere meglio il nostro territorio e sentirsi parte di un progetto comune. Al primo incontro, che si è tenuto ieri, mercoledì 29 gennaio, ha partecipato anche il sindaco Luciano Meoni. Argomento la comunicazione, quindi una panoramica che va dal sito ai canali social e ai modi per mettersi in contatto con la pubblica amministrazione. I prossimi due appuntamenti, che si terranno ancora a Palazzo La Moderna, riguarderanno il Consiglio Comunale, con un incontro teorico a febbraio ed una simulazione a marzo con i componenti del Consiglio Comunale Junior per portare all'attenzione dell'amministrazione alcuni progetti. Verde Pubblico Esporta, ancora una volta un binomio vincente. Su iniziativa del capogruppo consiliare e segretario comunale della Lega, Federico Rossi, è stata allestita una palestra a cielo aperto nell'area verde della Valle del Vingone, a San Giuliano. Esprimo grande soddisfazione, dichiara Rossi, per la realizzazione di quest'opera che rappresenta una risposta alle necessità dei cittadini. La nuova area Outdoor Fitness è già fruibile gratuitamente per praticare sport all'aria aperta, con attrezzature polivalenti e circuiti a corpo libero, per una città sempre più attenta a sport e benessere. L'assessore allo sport Federico Scapecchi. Si tratta della quarta struttura sportiva per corpo libero e calisthenics che installiamo, dopo quella al Pionta, a Tortaia e a Quarata. La scelta di San Giuliano conferma anche l'attenzione prestata alle periferie, dove nasceranno altri due percorsi simili durante quest'anno. Tante le tipologie di attrezzi, adatte a tutti, compresi anziani e disabili, con il supporto delle moderne tecnologie. Un QR code permetterà di valutare i risultati degli esercizi svolti, per un sano stile di vita al fine di prevenire le patologie connesse alla sedentarietà. Dopo l'installazione di nuovi giochi per bambini nel 2024, conclude Rossi, con quest'opera abbiamo completato la riqualificazione del parco, rendendolo più funzionale all'attività ludico-sportiva. Ringrazio per l'impegno l'assessore Federico Scapecchi, attivatosi fin da subito e con il quale ho seguito l'iter della pratica passo dopo passo, e l'assessore Alberto Mereddi per l'aspetto economico e l'investimento affrontato che ammonta a 20.000 euro. Lo sport per noi è un diritto di tutti. E anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, venerdì 31 gennaio, per l'ultima edizione settimanale di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagione, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Continuiamo la nostra analisi sul messaggio del Papa Francesco per la giornata delle comunicazioni sociali. Sogno per questo una comunicazione che sappia renderci compagni di strada di tanti nostri fratelli e sorelle, per riaccendere in loro la speranza in un tempo così travagliato. Una comunicazione che sia capace di parlare al cuore, di suscitare non reazioni passionali di chiusura e di rabbia, ma atteggiamenti di apertura e di amicizia, capace di puntare sulla bellezza e sulla speranza anche nelle situazioni apparentemente più disperate, generare impegno, empatia, interesse per gli altri. Una comunicazione che ci aiuti a riconoscere la dignità di ogni essere umano, a prenderci cura insieme della nostra casa comune. sogno una comunicazione che non veda illusioni o paure, ma sia in grado di dare ragioni per sperare. Martin Luther King ha detto: se posso aiutare qualcuno mentre vado avanti, se posso rallegrare qualcuno con una parola o una canzone, allora la mia vita non sarà stata vissuta invano. Per fare ciò dobbiamo guarire dalle malattie del protagonismo, della autoreferenzialità, evitare il rischio di parlarci addosso. Il buon comunicatore fa sì ciò che chi ascolta, legge e guarda possa partecipare, possa essere vicino, possa ritrovare la parte migliore di se stesso ed entrare con questi atteggiamenti nelle storie raccontate. Comunicare così ci aiuta a diventare pellegrini di speranza, come recita il motto del Giubileo. A domani per ulteriori scoperte nel messaggio di Papa Francesco.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Bentrovati amici all'ascolto della pagina sportiva del giovedì. Pochi giorni e sarà sfida al Fedini di San Giovanni Valdarno fra San Giovannese e Grosseto. E non si sono spenti ancora gli echi di quello che è stato l'incontro Grosseto-Livorno di domenica scorsa, con episodi che sono ancora in corso di valutazione, ma che comunque costituiscono ancora polemiche fortissime fra le due società. Sul campo è finito 0-0, ma è arrivato un turbinio di polemiche, storia di tensione. I maremmani hanno strappato il pari nonostante 70 minuti di inferiorità numerica per il rosso a Possenti, che è apparso agli addetti ai lavori come una follia arbitrale, immediatamente condannata dal direttore generale biancorosso Petrini in conferenza, che ha avuto parole di fuoco. Ennesimo episodio che il Livorno è stato bravo a sfruttare. In oltre due anni che siamo qua è accaduto una sola volta che nelle sfide contro di loro non ci siano stati episodi a loro favore. Loro sono talmente forti da non aver bisogno di questi interventi dall'alto. Questo per quanto riguarda il campo. A scaldare il big match di Serie D poi è stato quello che è accaduto sugli spalti. Il Livorno in un durissimo comunicato ha denunciato gli episodi di violenza avvenuti nella tribuna dello stadio Carlo Zecchini di Grosseto in occasione della sfida Grosseto-Livorno e poi della dirigenza, che si è lamentata per azioni nello specifico come pugni, colpi, spinte, sputi e lanci di oggetti, per i quali la società sta raccogliendo materiale filmato e testimonianze al fine di potersi muovere nel modo più adeguato nelle sedi competenti affinché venga fatta giustizia su quanto accaduto. Nel contempo però la società Livorno ringrazia la tifoseria, una tifoseria formidabile nel comportamento, impeccabile e straordinario, perché erano presenti in un numero cospicuo e quindi avevano tutto il sostegno che potevano innescare degli incidenti, cosa che hanno saputo evitare, e hanno saputo evitare le provocazioni prima e dopo la partita. La replica del Grosseto non si è fatta attendere. Prendiamo le distanze in modo inequivocabile da qualsiasi atto violento eventualmente avvenuto nella tribuna dello stadio Carlo Zecchini in occasione della partita Grosseto-Livorno, e auspichiamo che le autorità competenti prendano i dovuti provvedimenti qualora venissero riscontrate responsabilità. Ma torniamo al calcio giocato. San Giovannese vittoriosa consecutivamente due volte in casa con il Follonica Cavorano, domenica Trestina, senza tanti benefici per quello che riguarda la classifica. Un solo punto guadagnato nelle immediate inseguitrici, quindi risultato importante quello del Fedini di domenica prossima. Ma ripartiamo da Trestina con il film della gara, l'intervista a Bonura e l'ultima intervista a Calori, che come sapete è stato poi esonerato dalla guida della squadra.
Una sconfitta che pesa per il Trestina, battuto 2-0 al Casini dalla San Giovannese, che si porta più 6 proprio sui bianconeri di Bambini, scivolati di nuovo al quart'ultimo posto, a 3 punti dalla salvezza diretta. La sfida fra due ex in panchina se la giudica insomma Bonura, che si presenta al Casini con un 3-5-2 con Barberini in porta, l'ex della Spoletina, Chielli a Santeramo in difesa, Pertica, Cenci, Nannini, Foreste e Giannassi in mediana, Cognieri e Gaetani in avanti. Calori dal canto suo disegna un Trestina con un 4-2-3-1 con Fratti in porta, Giuliani Vincenzi, De Meglio e Bucci nel reparto arretrato, Marcucci e Serra in mediana con Nuri, Ferri Marini e De Sosa a supporto di Mencagli. Proprio Ferri Marini al 16esimo costruisce la prima e unica palla gol del primo tempo, con il classico 2005 Barberini a mettere in angolo. Poi tanta battaglia nel campo pesante, zero occasioni, con l'arbitro giallo Renzo Di Sulmona che sul cross dalla destra di Marcucci, il migliore dei suoi nella prima frazione, manda tutti negli spogliatoi. Al rientro dall'intervallo neanche il tempo di muovere palla che la Sangiovannese passa in vantaggio con Gaetani, il più lesto di tutti ad approfittare del suggerimento di Cenci. Il Trestina prova subito la reazione con Giuliani che calcia sul fondo. Il gol però di fatto è una mazzata per i bianconeri di Calori, che perde anche Marcucci per un problema muscolare. Al suo posto dentro Lisi e uno dei tanti ex della sfida, Mencagli, prova ad accendersi al 49esimo con Barberini a dire no. L'occasionissima per il pari il Trestina se la costruisce al 56esimo quando Ferri Marini, imbeccato da Giuliani, trova Barberini a negargli la gioia del gol. Il capitano trestinese ha allora la palla del pari sulla testa al minuto 59, ma la mira è da rivedere. Conferma di una domenica no per lui, arriva anche il giallo che costringerà il 10 di casa a saltare il derby di domenica prossima a Foligno. La Sangio si vede a metà ripresa con il tiro cross di Pertica. Al Trestina servirebbe un cambio passo che non arriva neanche con i cambi. Le sostituzioni premiano invece Bonora che in pieno recupero trova il 2-0 proprio con due neo entrati. L'assist di Rotondo, la stoccata vincente dell'ex Ellera Nicolas Bocci, triplice fischio e in casa Trestina inizia l'ora delle riflessioni.
Sì, sorride, anche se abbiamo guadagnato per assurdo, dicevo a un collega mio toscano, tuo anzi, che abbiamo fatto 6 punti in due partite e abbiamo guadagnato praticamente un punto sulla sessuta, perché dietro corrono, perché oggi Fini ha vinto, ha vinto lo Stiamare, quindi la proiezione in questo momento è più alta rispetto a quanto pensavo, quindi c'è da fare. Oggi è una partita chiaramente importante, uno scontro diretto, e quindi ragazzi sono stati bravi, perché nel primo tempo è stata una partita di equilibrata, è chiaro all'inizio del secondo tempo subito abbiamo fatto gol, lì un po' la partita si è un po' incanalata nel binario giusto, anche se
cosa hai detto tu nell'intervallo? Rientrate subito a 1000 gol dopo 20 secondi?
No, è che bisogna tenere sempre l'atteggiamento giusto, bisogna cercare, è chiaro che cercare di alzare l'intensità, ma l'hanno fatto, però essere più aggressivi sulle seconde palle, perché oggi è chiaro che è un campo dove non ti permetteva tanto di giocare. Io ho chiesto questo, di essere aggressivi fino al 90esimo. Poi è chiaro che il gol è stato non dico una casualità, però sono stati bravi loro, però chiaramente dopo il 3 si è avuto però palla per pareggiare con Ferri Marini sulla mischia lì, e dopo è stato bravo
anche Barberini.
Barberini è stato bravo a chiudere subito, e dopo il 2-0 chiaramente in contropiede, però dopodiché poi abbiamo tenuto abbastanza bene.
Pesantissima sia poi per come è andata, perché poi il 2-0 appesantisce ancora di più la sconfitta, ma soprattutto non, cioè, dopo un primo tempo giocato come abbiamo fatto, non puoi prendere gol dopo 12 secondi del secondo su una partenza loro da centrocampo, quindi ha condizionato poi tutta la gara, e il campo sapeva che chi andava, fosse andato un vantaggio, poi sarebbe stata difficile, non per gli altri, che la gara era difficile per il campo allentato, ma noi abbiamo provato a fare la nostra, ma non mi è piaciuto niente poi dopo della gestione del secondo tempo e soprattutto l'atteggiamento di qualcuno, ma quello poi ne riparleremo dentro le mura.
Il Trestina ha già scelto il nuovo allenatore nella persona di Andrea Liquori, originario di Napoli ma residente ad Avezzano. Ieri pomeriggio Liquori ha preso il posto di Calori e ha subito diretto il suo primo allenamento allo stadio Casini, dopo che il direttore sportivo Santino Quadrini lo ha presentato alla squadra. Liquori esordirà domenica prossima nel derby umbro in casa della Fulgence Foligno in una gara fondamentale per il futuro dei trestinesi. La scelta del club è arrivata dopo un'attenta analisi di alcuni profili. Ci ha colpito subito per l'entusiasmo e la grande conoscenza della Serie D, quindi abbiamo affidato ai ragazzi un allenatore molto preparato, con le idee chiare, ha detto Podrini, che in questa delicata fase ha operato in prima linea con il presidente Leonardo Bambini e il direttore generale Lorenzo Bambini. Ancora mercato e mercato di eccellenza. Il Foiano corre a ripari, la società Amaranto in piena zona play-out e che ha cambiato recentemente l'allenatore con la promozione del vice Marco Santoni al posto di Stefano Argilli, comunica l'arrivo di due nuovi innesti. Il primo riguarda il reparto difensivo con l'approdo in Amaranto di Tommaso De Pellegrin, centrale classe 2003, cresciuto calcisticamente nell'Arezzo con una parentesi a Empoli, poi le esperienze a Certaldo dove vinse della Coppa Italia di eccellenza fase regionale e Figline in Serie D in questa stagione 2024-25. Il secondo va a rinforzare il reparto offensivo. Si tratta di Antonio Del Gaudio, anche lui classe 2003, che ha disputato la prima parte di stagione a metà fra Città di Castello e Città di Anagni. Per Del Gaudio, esperienze nella stagione passata nel Castiglione del Lago, nelle stagioni precedenti in Serie D nel Muravera ed Olimpia Agnorese. Contestualmente vengono ufficializzati delle uscite, peraltro già note: hanno lasciato la Valdichiana nei giorni scorsi Daniele Oscai, passato all'asta, Tommaso Corsi, che ha già esordito nello Scandicci, e Michele Cruciani, ufficializzato nelle ultime ore dal Campiglia. La società Amaranto ringrazia tre giocatori ed augura a loro le migliori fortune sportive. Augurandomi di ritrovarvi ancora qui all'ascolto domani, vi saluta Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 30 gennaio 2025. Nebbie o foschie dense su vallate e pianure al primo mattino, soprattutto Val d'Arno e Valdichiana, in successivo dissolvimento. Nubi medio-alte, talvolta consistenti in arrivo fra la tarda mattinata ed il pomeriggio, ma senza precipitazioni. Venti deboli variabili, temperature minime in calo e massime per lo più stazionarie. Affidabilità alta. La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
Oggi parleremo dell'herpes zostere, che è comunemente conosciuto come fuoco di Sant'Antonio. L'herpes zostere è un virus che provoca una dolorosa eruzione cutanea. Nella forma più comune si manifesta con una placca infiammatoria, cioè la pelle diventa rossa, e sopra questa pelle arrossata vi è la presenza di vescicole. Caratteristica dell'herpes zostere è che interessa solamente una emiparte del corpo. Si tratta dello stesso virus che provoca la varicella. Questo virus ha la particolarità di restare inattivo nel tessuto nervoso e quindi dove è anche protetto contro gli anticorpi, che si riattiva anni dopo con le manifestazioni molto dolorose dell'herpes zoster. L'herpes zoster è un virus della famiglia degli herpes virus ed è responsabile della malattia ed è lo stesso virus che causa la varicella. Si calcola che circa il 90% della popolazione si ammali di varicella nella vita e di questi solo il 10% abbia una recidiva dell'infezione nella forma del fuoco di Sant'Antonio. L'herpes generalmente il sistema immunitario produce degli anticorpi sufficienti a bloccare la malattia, ma il virus può restare inattivo nel sistema nervoso per anni o anche per tutta la vita. Si ritiene che la riattivazione sia legata ad un abbassamento improvviso delle difese immunitarie in concomitanza con periodi di forte stress psicofisico, di terapie farmacologiche di immunosoppressione tipiche dei trapianti di organo, chemio o radar terapie, di malattie che colpiscono il sistema immunitario come l'HIV e in soggetti fragili con difese immunitarie deboli o compromesse come gli anziani. L'avere già sviluppato il fuoco di Sant'Antonio non protegge in alcun modo da successive riattivazioni. Un soggetto con fuoco di Sant'Antonio può trasmettere l'infezione soltanto ad individui che non hanno mai contratto la varicella e che non sono stati vaccinati per questa malattia. Chiaramente, nella eventualità del contagio, questi individui non svilupperanno il fuoco di Sant'Antonio, ma svilupperanno la varicella. Il contagio può verificarsi attraverso il diretto contatto con il fluido contenuto nelle lesioni vescicolari in cui è presente ed attivo il virus. Il soggetto invece non è infettivo prima che compaia l'eruzione cutanea e non è infettivo dopo che le vescicole sono tramutate in croste secche. Per non rischiare di trasmettere il virus varicella zoster ad altre persone, è opportuno che il paziente eviti di toccare o graffiare le vescicole, lavi spesso le mani, mantenga l'eruzione coperta. Inoltre, il soggetto affetto da herpes zoster non dovrebbe condividere oggetti personali, come per esempio gli asciugamani, andare in piscina e praticare sport di contatto. Durante la fase attiva del fuoco di Sant'Antonio, è particolarmente importante prevenire la diffusione dell'infezione alle donne in gravidanza, ai neonati e alle persone immunodepresse. I sintomi del fuoco di Sant'Antonio includono un'area cutanea arrossata e ricoperta da vescicole come quelle della varicella, dolore bruciante o lancinante, febbre, prurito, mal di testa, brividi, mal di stomaco e spossatezza. Per la diagnosi di infezione da herpes zoster è generalmente sufficiente l'ispezione visiva dell'eruzione cutanea. Le caratteristiche e la localizzazione delle manifestazioni cutanee che interessa una sola metà del corpo rendono abbastanza facile la diagnosi. Sono comunque disponibili anche degli esami di laboratorio. Il test più comune è un esame del sangue per la ricerca di anticorpi del tipo IgM specificatamente legati alla presenza del varicella zoster virus. L'infezione da herpes zoster, generalmente come nel caso della varicella, guarisce spontaneamente. Tuttavia, considerata la fastidiosità dei disturbi o la concomitanza di malattie debilitanti, si possono impiegare dei trattamenti locali e sistemici per ridurre i sintomi. Antivirali, che sono farmaci specifici e che bloccano la replicazione virale e quindi riducono la proliferazione del virus e la durata della manifestazione, purtroppo non agiscono sul dolore che è causato dalla nevrite. Poi si possono usare degli antidolorifici e degli antinfiammatori che però agiscono poco su questo disturbo e inoltre delle gel di alluminio che serve per velocizzare la guarigione delle vescicole. Esiste poi anche un vaccino per i soggetti a rischio, in grado di prevenire la comparsa del fuoco di Sant'Antonio e delle relative complicanze in oltre la metà dei soggetti trattati. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.